Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
11:38 minuti primi, ben ritornati cari amici, con voi sempre Alessandro Santarelli, Giorgio Sorani affiancato dal poderoso Andrea Magliocca in cabina di regia. Noi adesso andiamo a Barcellona, dove ci dobbiamo assicurare nel frattempo se è tutto a posto, se la luce è tornata. Ivan, ciao, è tornata la luce?
Ciao Ale, buongiorno. Sì, è tornata, è tutto, diciamo, più o meno tornato alla regolarità, ma ti dirò che sono atterrato ieri sera sul tardi,
sì,
verso le 11 di sera, e già funzionava sostanzialmente tutto.
Meno
qualche
male.
Compagnia telefonica ha qualche problema, per lo più, diciamo, le minori, senza mancare di rispetto a nessuno, ma quelle un po' più nuove, un po' più piccole, hanno qualche, perché magari si appoggiano alle reti,
certo,
di altre che danno priorità ai propri numeri, però fondamentalmente sta funzionando digitale.
E questo è importante. Senti Ivan, tu sei all'allenamento del Barcellona che inizierà tra poco, infatti staremo con te una decina di minuti. Intanto, al di là, insomma, dell'aspetto climatico, che clima invece sportivo si respira a Barcellona? Che attesa c'è, visto che il Barcellona è reduce anche dalla vittoria nella Coppa del Re?
C'è un clima, diciamo, che è diametralmente opposto rispetto a quello che si respira a Milano, che si respira in casa Inter, perché è una squadra che ovviamente, appunto, dalla vittoria sul Real Madrid ha faticato sicuramente, ma ha anche, diciamo, trovato nuova linfa, nuova energia, nuova motivazione, che in campionato guida la classifica con 4 punti di vantaggio sul Real Madrid, e tra l'altro dopo l'Inter avrà una partita, insomma, teoricamente facile, come quella con il Valladolid, in cui si potrà fare anche magari un po' di turnover, e quindi è una squadra che, diciamo, vive il momento che l'Inter viveva 10 giorni
sì,
fa, fondamentalmente,
sì.
Poi con qualche assenza, perché Flick non potrà, dovrà fare a meno di Lewandowski, di Baldé e di Casadò, oltre che in certi punti anche di Ter Stegen, però fondamentalmente la squadra che, appunto, vive quelle sensazioni che l'Inter viveva fino a 10 giorni fa, e che poi invece si sono decisamente cambiate di senso per quanto riguarda l'energia.
Però Ivan, guardando anche l'ultima partita, no? Poi Barcellona più o meno lo conosciamo, perché di partite ne abbiamo viste tante. La sensazione è che sia una squadra assolutamente fortissima, che fa del ritmo il suo cavallo di battaglia, ma che là dietro sia tutt'altro che imperforabile. Anzi, l'abbiamo visto anche nei gol presi con il Real Madrid. Questa potrebbe essere l'arma da sfruttare per l'Inter, visto che poi, insomma, loro sostanzialmente difendono a centrocampo, poco da dire.
Sì, diciamo che è quella l'arma, è una squadra che difensivamente è fragile, che, diciamo, anche in maniera fisiologica, perché poi ha alcuni giocatori molto molto giovani, un po' in tutto il campo, però magari in difesa questa cosa si sente un po' di più. È una squadra che teoricamente per l'Inter è anche un... No, ovviamente è una squadra molto forte il Barcellona, però potenzialmente per l'Inter fino a 2 settimane fa era un buon incrocio, tutto sommato complicato, perché, insomma, se ci sono i finali di Champions sono tutti complicati, però con quelle fragilità difensive che potevano dare spazio e possibilità di incidere, per esempio, giocatori come Thuram, che però ormai al massimo andrà in panchina. O Dumfries, cosa si cita, c'è una squadra che dietro offre degli spazi. Il tema è capire se l'Inter avrà la possibilità di sfruttarli anche in ragione delle tante assenze.
A proposito di Inter, mancherà Darmian, che si è fatto male, ma che tipo
Pavard.
Pavard, che tipo di formazione si può ipotizzare, soprattutto là davanti, accanto a Lautaro? Giocherà Arnautovic, Taremi?
Ma è da valutare, nel senso che ovviamente mancherà Thuram almeno dall'inizio. Io credo che, a differenza di Pavard, Thuram partirà per venire qui, per venire a Barcellona, però con che che minutaggio possa essere considerato impiegabile, questo è tutto da vedere, cioè non fosse Inter Barcellona, non fosse la semifinale di Champions, però non sarebbe a disposizione per questa partita, per chiarire, essendo diciamo una stagione o un doppio confronto, meglio che non è una stagione, l'Inter forzerà un pochino, bisogna vedere se potrà essere impiegato magari a gare in corso, dall'inizio escluderei. Al fianco di Lautaro, allora, tra Taremi e Arnautovic in realtà non c'è nemmeno da scegliere,
certo, Arnautovic
senza alcun dubbio. Taremi ha fatto veramente troppo poco e nelle ultime uscite è veramente sembrato quasi un corpo avulso rispetto alla squadra,
è vero,
per l'atteggiamento. Correa, ricordiamo, non è in lista, in lista Champions. Ti dico, attenzione a qualche possibile sorpresa, cioè a un Frattesi sotto punta rispetto a Lautaro, una cosa del genere. Non l'ha mai fatto Inzaghi, quindi non è facile pensare che una cosa mai fatta, una partita che vale così tanto. Però non lo esclude, non è una cosa che escluderei del tutto, sinceramente, anche perché poi la partita con la Roma ha tolto energie sia a Lautaro sia a Arnautovic, quindi c'è evidentemente anche un tema di energia che l'Inter non ha più, fondamentalmente.
Sì, no, questa, Ivan, è una riflessione molto interessante che fai, intanto anche perché poi comunque, ricordiamo, e lo sappiamo benissimo, si gioca la partita di andata e c'è sempre quel ritorno, quindi l'ideale potrebbe essere, tra virgolette, contenere danni e poi giocarsela al ritorno, in un momento fisico non brillantissimo, questa potrebbe essere anche una soluzione, quella che te hai appena ipotizzato, detto che poi mai provata, farlo in una semifinale di Champions League è evidentemente un rischio.
Sì, ma infatti per questo te la dico un po' con le molle, però senza escluderla, perché avrebbe quel senso lì che dicevi tu, che poi è anche il senso rischioso, perché tante volte chi va per non prenderle,
è vero,
alla
è
fine
vero.
Le prende. Però ha anche un ulteriore senso, nel senso, scusa le ripetizioni, però Thuram è un giocatore che per la difesa del Barcellona sarebbe stato fondamentale, perché attacca un po' la profondità, perché ha diciamo lo strappo, è l'unico giocatore dell'Inter con un po' di strappo, forse insieme a Dumfries, che però insomma l'uomo non lo salta quasi mai. Frattesi avrebbe quel significato lì, ma è anche uno che comunque a suo modo, partendo da più dietro, sa anche infilarsi negli spazi che la difesa avversaria,
esatto, lascia,
probabilmente più di Arnautovic, che lo fa diciamo di mestiere, un centravanti anche d'appoggio se vogliamo, però magari in quel movimento lì ce l'ha un po' meno, quindi potrebbe avere anche un senso da quel punto di vista, cioè fai un po' di contropiede fondamentalmente.
Sì, caro Ivan, infatti a quello volevo arrivare. Senti, ti chiedo le ultime due cose poi ti lascio. La prima, secondo te l'Inter a livello di campionato ha mollato, cioè nel senso chiaramente inconsciamente, però questi tre punti di vantaggio del Napoli e soprattutto il calendario del Napoli possono aver avuto un contraccolpo importante in casa Inter?
Hanno avuto un contraccolpo pesante. Non mi spingerei a dire che l'Inter abbia mollato, o meglio, lo vedremo nelle prossime partite. Però la palla è completamente in mano al Napoli, considerando che mancano tre partite e che a Conte bastano 10 punti fondamentalmente per diventare campione d'Italia, e che no, insomma la partita di Lecce forse la più delicata per il Napoli, poi le altre può succedere di tutto, però sulla carta non sono non si erano imprese, ecco, per portarle a casa. È cambiato anche senza dire che l'Inter ha mollato, ma fisicamente ha mollato in maniera palese, cioè si è visto nelle ultime gare, però diciamo, non credo che intenzionalmente abbandonerà mai l'obiettivo.
Quello assolutamente ci mancherebbe.
Però è una squadra che non è padrona del proprio destino, a cui anche vincere 4 partite potrebbe non bastare.
Non bastare, chiaro, perché se il Napoli le vince tutte, visto il calendario del Napoli, non è un'impresa impossibile, è chiaro che 2 calcoli fa. Invece l'ultima cosa che ti voglio chiedere, la riprendo anche su un ragionamento che faceva prima Luca Marchetti, sulla stagione dell'Inter. No, è chiaro che la semifinale, eventuale finale Champions, cambia tutto, evidentemente. Però ad oggi, no, Ivan, tu come la definisci la stagione dell'Inter? Partendo dal fatto che è arrivata a maggio sostanzialmente con tutte e tre le competizioni, poi è uscita ovviamente nel derby con il Milan, però ha tenuto botta su tutte e tre le competizioni praticamente fino alla fine. Ecco, un tuo giudizio ad oggi.
Guarda, ci possiamo stare, possiamo fare 20 minuti in trasmissione su questo.
E me lo devi condensare in due minuti, pensa.
Sì, no, ma perché anche chiama un po' in gioco anche questioni, diciamo, filosofiche, di filosofia del calcio, non di altre tematiche, nel senso, conta più il percorso o
bravo,
più i risultati.
Bravo.
Quello è un tema. Poi c'è il discorso vinci tutto, vinci niente. L'Inter è andata veramente a cavallo di questa cosa qui, e peraltro insomma può ancora raggiungere la finale di Champions, bisogna considerare il punto di partenza. L'Inter quest'anno, l'anno scorso aveva detto Inzaghi vince il campionato, la Champions League lasciamola stare, era abbastanza evidente il messaggio della dirigenza. Quest'anno è passato un messaggio completamente diverso, cioè proviamo a vincere tutto, però se tu vai a vedere il mercato dell'Inter, i rinforzi sono stati due parametri zero, come Zielinski e Taremi. Cioè non è che ha la squadra per cui Zaghi deve vincere tutto a tutti i costi, e quindi secondo me resta una stagione positiva. Poi è tutto un, da un lato una serie di pro e contro, perché poi ci metti anche quattro campionati, uno scudetto, un bilancio un po' magro,
e alla fine complesso. Sì. Alla fine sì. Alla
però
fine sì.
C'è anche l'aspetto economico. In questi quattro anni hai fatto quasi sempre mercati a zero.
O
negativo, e hai valorizzato tanti giocatori, sei comunque rimasto praticamente sempre competitivo, perché di fatto comunque l'Inter è prima o seconda in questi campionati, con finale di Champions, quest'anno comunque con un percorso interfatto in Champions che porta anche un sacco di soldi, quindi è veramente difficile. Io nel complesso la definirei comunque una stagione positiva, nel senso di sopra la sufficienza, anche se l'Inter deve andare fuori
con il
Barcellona. È chiaro che bisogna chiedersi se il 6 in pagella possa bastare.
Certo.
Quello è un tema ulteriore, ecco.
Però tanto Ivan, come noi sappiamo, poi queste due partite, no, la semifinale, perché poi la finale è sempre un discorso a parte, ci indirizzeranno anche sui giudizi. Sono le 11:51, siamo stati puntualissimi. Ivan, grazie davvero.
Buon proseguimento.
Buon lavoro al caro Ivan Cardia. Allora, io procederei così, abbiamo da ascoltare un vocale e lo ascoltiamo. Poi, visto che l'avevamo accennato con Luca Marchetti, vi leggo la risposta che ha dato Douglas Lewis a un post su Instagram, credo, di un tifoso della Juve che tutto sommato se la prendeva un po' con lui, perché è una risposta, come detto, molto molto dura, che porta insomma un po' di vento, mettiamo così, anzi di tempesta all'interno della Continassa, perché le accuse sono tante e distribuite. Quindi il vocale, poi vi leggo quello che ha detto Douglas Lewis.
Ciao a tutti, Andrea da Vicenza. Ciao, so Andrea. Che anche oggi magari non si farà altro di parlare che dell'espulsione di Yildiz piuttosto che del rigore non dato all'Inter. Ma io vorrei mettere un po' l'attenzione su un fatto, secondo me, abbastanza scandaloso per quanto riguarda il calcio femminile, ovvero che è stato messo allo stesso orario la partita della Juve maschile con la partita della Juve femminile. Dove festeggiavano lo scudetto. Allo stadio. È stato messo allo stesso orario, quindi molti tifosi non potranno andare allo stadio, anzi, per guardare la partita del calcio maschile. Cioè, poi non riempiamoci la bocca del fatto che dobbiamo far crescere il movimento femminile, se poi come federazione facciamo questi errori clamorosi.
Guarda, devo dire che questo è un appunto che è arrivato da tanti tifosi della Juventus. Ti rispondo così, dunque, che Lazio-Juventus si sarebbe giocata di sabato con l'eliminazione della Lazio dall'Europa League era praticamente scontato. Perché? Perché il 15 maggio c'è la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan, che si gioca allo Stadio Olimpico. Quindi perché viene giocata di sabato? Perché lo stadio deve essere consegnato alla Lega praticamente 72 ore prima della partita. Ora, se la Lazio fosse rimasta in corsa Europa League, è chiaro che lo stadio sarebbe stato consegnato il lunedì. sfruttando l'eliminazione della Lazio, lo stadio verrà consegnato la domenica. Però secondo me come si poteva ovviare a questo problema? Spostando la partita dalle 18 alle 20.45. Così c'era la possibilità per i tifosi della Juventus di andare a festeggiare lo scudetto delle ragazze e poi andare a casa in un locale dove gli pare a loro, ristorante, a vedere la partita della Juve. Questo ragionamento non è stato fatto e quindi evidentemente i tifosi della Juventus dovranno fare una scelta. C'è anche da dire però che purtroppo, e sottolineo purtroppo, non è la prima volta che questo accade, perché mi sono documentato proprio ieri, è capitato più di una volta che le squadre femminili della Roma piuttosto che della Juventus, piuttosto che dell'Inter, abbiano giocato contemporaneamente alle squadre maschili. Questo vuol dire aiutare il movimento femminile? Assolutamente no, è del tutto evidente. Però la riflessione è corretta, è giusta, ma ragazzi, noi siamo quelli che abbiamo assistito al tristissimo teatrino della vicenda Atalanta-Lecce, dove Lecce ha praticamente demolito i palazzi del calcio, perché Lecce è stato costretto a giocare a 48 ore dalla morte del fisioterapista, morto peraltro in ritiro con la stessa squadra. Per cui io purtroppo oggi non mi meraviglio più di niente. Questa cosa che ha sottolineato l'ascoltatore è una cosa molto importante, ma che rispetto a quello che è successo e alla quale abbiamo assistito, compresa la vicenda, fatemelo dire, dei rinvii, non rinvii, deroghe, non deroghe nel giorno del funerale del Papa, ci fa capire che insomma a livello di federazione e Lega Calcio onestamente tanto bene non siamo messi.
Allora, avete fatto venire vertigini.
Presidente Ferrero ha ragione, risponde Douglas Ulis. Tra l'altro, sapete cos'è la cosa particolare? Che questa risposta è datata 5 giorni fa, ma era passata sotto silenzio, non se n'era accorto nessuno. Poi invece improvvisamente questo post è emerso. Allora, lui sostanzialmente dice: non sono venuto qui a Torino solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo, ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato ho deciso di firmare. Ora voglio che mi rispondiate. Perché un acquisto come il mio non ha giocato 2 partite consecutive con questa maglia? Potete dire quello che volete alla stampa più tardi. Oh, Douglas non è in forma. Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preparazione e ho giocato ogni partita. Appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, una delle migliori nella Premier League. Gli infortuni non mi hanno ostacolato. Sì, non mi hanno ostacolato. Poi ci mette una virgola. Perdonatemi, ho letto male io. Gli infortuni mi hanno ostacolato, virgola, sì. Ma per quanto tempo sono rimasto in panchina mentre ero in salute? Molto. Questi infortuni, e qui c'è una bordata clamoroso, non erano normali. Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me. Sostanzialmente con questo post Douglas Luiz demolisce l'aspetto tecnico della Juventus, l'aspetto sanitario della Juventus e porta ulteriore caos all'interno di una stagione dove nella Juventus veramente le cose che sono funzionate sono state poche, poche, poche. Io personalmente vieterei l'utilizzo dei social, l'ho sempre detto, a tutti i calciatori, perché poi mettono in difficoltà i loro club, ma è altrettanto vero che i club spesso nel non comunicare, oppure, perdonatemi il termine, nel comunicare male, danno poi la possibilità ai calciatori di sfogarsi in questa maniera. Direi di andare in pausa. C'è un audio, lo sentiamo e poi andiamo in pausa. Prego.
Ciao Alessandro, Roberto Montefiore Conca.
Ciao Roberto.
E veramente non riesco a comprendere il post di Douglas Luiz perché è fuori luogo, ha giocato poco e nulla quest'anno, non ha dato nessun contributo, eventuali problemi li doveva gestire con società e allenatore. E fare della polemica in un momento così delicato è inopportuno. Un grosso abbraccio e un buon lavoro.
Ciao Roberto, allora interessante ovviamente il tuo punto di vista, però io voglio provare a ribaltare un attimo il ragionamento. Cioè, proviamo a mettersi nei panni di un calciatore, di un uomo. Leviamo il calciatore e mettiamo un uomo. Noi alcune cose le conosciamo, altre cose non le conosciamo. Cioè, la Juventus ha fatto passare come Luiz, giocatore infortunato, non pronto, e lo ha messo di fatto ai margini del progetto. Ricordo delle non risposte nelle varie conferenze stampa, e allora torno sulla questione della comunicazione. Se hai ragione, ed hai ragione, quindi tolgo il se, hai perfettamente ragione nel criticare il tempo e il modo, tra l'altro ripeto, è 5 giorni che circola questo post, non se n'era accorto nessuno, però dall'altro il chiudersi sempre in un guscio e non spiegare le cose, ma questo vale per la Juventus, per la Lazio, per il Milan, per la Roma, per il Bologna, per l'Udinese, per questo nuovo modo di non comunicare all'esterno, e poi porta gli sfoghi dei calciatori, che io lo dico sempre, sono dei privilegiati, guadagnano un sacco di soldi, fanno una vita meravigliosa, ma restano sempre degli uomini che camminano sulla nostra stessa terra, e quando ti senti preso di mira e sai che magari le responsabilità non sono soltanto tue e le spiegazioni non vengono date, poi, giusto o sbagliato che sia, per me sbagliato, perché si comunicano in un'altra maniera, però poi bisogna sempre mettere in luce l'aspetto umano, succede che poi un giocatore si sfoga e succede quello che succede. Però sicuramente sono riflessioni che andrebbero fatte a piani alti della società. Dire che nella Juventus ha funzionato poco quest'anno, ma non soltanto per questo post di Luiz, insomma, la chiosa a questo tuo interessantissimo messaggio.
È stato un lapsus freudiano.
Con lei, Presidente, sicuramente queste cose non sarebbero successe, perché lei, caro Presidente Ferrero, vigilava naturalmente anche su tutti i social del mondo. No! Allora, tra poco, a proposito di uragani e cicloni, arriva Jacopo Galvani. Un giorno lo porteremo anche qua, lo metteremo a fianco di Magliocca. Insomma, ci vorranno 8 telecamere per inquadrarli tutti e due. A tra poco. E alle 12.07 minuti primi rientriamo in diretta per la seconda ora di Rotocalcio con Giorgio Sorani, il presidente Ferrero che vigila sempre su di noi.
Da Zon,
presidente, ma non cambia mai provider, sempre.
È già fatto.
Ah, ecco, mi mancava infatti questo aspetto. E allora è arrivato il momento che tanto aspettavo, di ritrovare l'ottimo Jacopo Galvani. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti voi.
Tu sai che Marangio ormai va in ferie anche durante...
È indegno. Gli ho mandato ieri una roba per nostra per commentare pagelle di altri quotidiani e mi fa dimmelo tu perché sono a Parigi. Ho detto complimenti, gli ho detto fai sì, domani non ci sono. Faccio bravo.
È indegno, certo. Vero?
Ma noi
dobbiamo denunciare tutto, caro Jacopo, e lo denunceremo, assolutamente.
Oh, ma certo, lo denunciamo per vagabondaggio ormai.
Bravo, per vagabondaggio. Immagino di aver capito cosa vi siete scambiati ieri sulle pagelle. Se non...
Sì, se... Io rimango sempre basito, perché è vero, la pagella è una cosa molto personale, sì. E perché ognuno vede la partita alla propria maniera, e meno male che è così, ma è un giornale, un quotidiano che in teoria dovrebbe essere super partners, dovrebbe essere non schierato, non può scrivere una roba del genere. Cioè, no, non è accettabile.
Sì.
Dagli 4, dici arbitro 4 perché c'era un calcio di rigore. Va bene, però scrivere quella roba lì no. Ma è vergognosa. Cioè, non, mi dispiace. Cioè, io stesso che dopo Venezia Milan ho detto chiaramente che c'era un calcio di rigore su Venezia.
Sì.
E io sono tifoso milanista e il mio sito è un sito sul Milan, quindi infatti mi sono preso gli insulti anche dei milanisti. Quale rigore netto? Però per me
era calcio di rigore,
c'era,
sì, certo,
sono c'era appunto con... chiuso. Però che un quotidiano nazionale arrivi appunto e scrive una roba del genere, no.
In effetti si ha colpito, ma credo che abbia colpito anche gli stessi tifosi di quella squadra lì che hanno letto. Senti Jacopo, invece veniamo al tuo Milan, perché comunque alla fine il Milan rischia di portare a casa due trofei, no, sui tre che alla fine puoi competere in Italia, e non sarebbe mica poca roba.
Mi viene da ridere perché la stagione, no, a parte che perché se dovesse succedere quello che spero, cioè posso andare in giro nudo una settimana, io in non mi interessa. Proprio guarda, non mi interesserebbe. Però il discorso è che è assurdo. A volte il calcio basta veramente poco per poter cambiare le stagioni. Io continuo a pensare che comunque rimarrebbe una stagione negativa. Continuo a pensare che io andrei avanti con Consensao, sì, in ogni caso.
Ti leggo perché... e ti ascolto sui social. E questo sai che un po' mi ha sorpreso da parte tua, Jacopo.
Ma allora, sorpreso, io posso capire, però purtroppo io sono diventato realista. Devo dire che questo calcio ha spento i miei sogni. Io lo so benissimo che Guardiola, Klopp, questa gente qua in Italia non ci viene se non in vacanza. Quindi, per me Consensao ha costruito la squadra che verrà per la prossima stagione, è giusto andare avanti con lui. Cioè, se devo andare a prendere un altro allenatore che comunque rimane sempre una scommessa, che comunque non è un top top, allora mi tengo Consensao e vado avanti con lui. Cioè, mi sembra che forse ci è piegato un po' troppo, probabilmente sì, però mi sembra che adesso la squadra l'ha trovata, la squadra mi sembra che sia con l'allenatore, perché non mi sembra di vedere una squadra che è contro l'allenatore.
Hai ragione, hai perfetto, questa sottolineatura è importante, anche a me sembra vedere una squadra con l'allenatore, sì, è
vero. Cioè, se fosse una squadra contro l'allenatore non vedresti certe reazioni, certe cose, quindi va bene così, cioè va bene nel senso, ripeto, non hai in mano Klopp, non hai in mano Guardiola, non hai in mano Ancelotti, non hai in mano questi tipi di allenatori, quindi andiamo avanti con Consensao, perché se, cioè, io che sono stato uno che ha sponsorizzato tanto ad esempio Thiago Motta,
mamma mia,
ma sapevamo tutti che Thiago Motta era comunque una scommessa.
Sì, ma non allora, così perdente, onestamente.
Esatto, no, esatto, questo lo pensavo anch'io che non fosse così perdente, infatti lo sponsorizzavo. Il discorso è, adesso cosa fai? Cioè vai, riparti da zero, ricominci tutto da capo per poi ritrovarti a settembre, ottobre, ma adesso cosa si fa? Cioè, a sto punto vai con Consensao, ha trovato una quadra, ha dimostrato anche di essere una persona molto intelligente.
Questo sicuramente.
Perché,
sì,
perché lui stesso ha detto, io non sono mai stato un estimatore della difesa 3, però sono arrivato in un campionato che non conoscevo a livello di allenatore, lui lo conosceva. Poi purtroppo lui lo conosceva come giocatore e soprattutto di una Serie A top.
Mamma mia, ma di che parliamo, Jacopo? Anni
appunto,
90.
Questa non è una Serie A top, è una Serie A mediocre, dove tutta tattica e fisicità si è dovuto comunque adattare. Ha preso un nuovo sistema, ha adattato i giocatori a un sistema di le sue idee ai suoi giocatori che aveva a disposizione e ha costruito... Per me ha messo le basi per la prossima stagione. E ovvio, molti guai con Sensao è il diavolo, ma come lo era l'anno scorso Pioli, poi ci siamo resi conto che Pioli forse era il caso di tenerlo. Cioè, il problema è sempre quello. E non è che hai in mano i fenomeni, non hai né i fenomeni in campo, e questo vale per tutti.
Tutti, sì.
Cioè, perché io lo continuo a spiegare anche quelli che credono che di avere i migliori centrocampisti al mondo, i migliori attaccanti al mondo, tutti quelli, no, non ce n'è. In Serie A non c'è uno migliore in niente. Cioè, magari sono i migliori a fare le serate in discoteca, tutte queste robe qua, probabilmente ne abbiamo tanti. Ma qua che ci siano giocatori che siano migliori al mondo, non ce n'è. Ma lo spiego perché hanno tutti delle tare. Perché Teo Hernandez ha dei problemi evidenti, quindi non può essere il miglior terzino al mondo.
No.
E Leao, ad esempio, parlo di quelli del Milan, Leao gioca a sprazzi, quindi non può essere il migliore esterno sinistro al mondo. Maignan ha un sacco di problemi in tenuta fisica, anche se quest'anno ne ha avuti meno. Quindi
sì,
di conseguenza non può essere uno dei migliori, perché un portiere deve giocarle tutte sempre e essere sempre affidabile per essere uno dei migliori. E Di Marco non puoi giocare 50-60 minuti e soprattutto se ti levano da uno schema ti annulli completamente, quindi non può essere uno dei migliori al mondo. Io ho sentito dire che Di Marco è meglio di Roberto Carlos. Cioè, ragazzi, sono sentito di quelle, scusate il francesismo, di quelle puttanate che, come dicevano, in Febbre da cavallo, neanche da quando l'uomo aveva inventato il cavallo, e noi dicevamo da quando l'uomo ha inventato il calcio, ma di quelle robe assurde, perché è un dato di fatto. La Serie A è un campionato di passaggio o per venire a svernare. Quindi chi rimane in Serie A è perché ha delle tare, oppure perché vuole rilanciarsi per andare in un grande campionato. Jacopo, questa è la realtà dei fatti.
Non so se è un lapsus, ma hai detto due volte tare, e allora ti rilancio la terza. Sarà il nuovo direttore sportivo del Milan, secondo te? Comunque il Milan sta perdendo tempo sotto questo profilo.
Allora, sono d'accordo, ma non sono neanche convinto che voglia lo sto direttore sportivo a sto punto.
Cioè ti dici, rimane Moncada con Ibra?
A questo punto non vorrei che loro, col prendere tempo, stiano trovando un equilibrio loro interno e dicono: perché dobbiamo prendere un direttore sportivo che magari ci va a scombussolare ancora di più? Almeno io credo, perché sennò mi sembrano un pochettino stupidi a perdere così tanto tempo. Cioè, perché se tu vuoi un direttore sportivo, lo scegli, lo prendi e via. Cioè, non ho mai visto fare una trattativa più lunga che portare Messi al Milan.
Sì, onestamente sì. Forse è chiaro che se il prescelto fosse stato Tare, no, visto che è libero, lo avrebbero già annunciato più o meno. Perché,
ma sono convinto anch'io. Ma anche ad esempio, a me hanno detto che in realtà il favorito, così mi è stato riferito, è D'Amico.
Tony D'Amico dell'Atalanta. Sì.
Però anche lì, se fosse lui, ci sta che non annunciano niente, ma allora perché incontri anche Tare?
Certo.
A me sembra quasi quasi che sì, lo facciamo perché era venuta fuori la storia che il Milan non vinceva perché non aveva un direttore sportivo. Sembra quasi come dire: no, ma allora avete ragione. Cioè, sembra un po', non lo so, mi sembra un po' una roba un pochettino, un po' così, un po' folle. Anche se poi io sono convinto che per me sta squadra qua non è scarsa.
Lo penso anch'io, Jacopo, l'ho sempre pensato, a un centrocampo fortissimo. Poi c'è un giocatore che io adoro, che è Reinders, ma questo insomma è come scoprire l'acqua calda. Un altro giocatore che a me piace molto è Fofana, non so cosa ne pensi.
Sì, ma anche a me piace Fofana, anche se poi io ad esempio nell'ultima partita col Venezia ho detto che ha fatto una buona partita, e è vero, ha sbagliato qualche disimpegno, e mi è stato detto: ah, oh, è una pippa, mi hanno commentato, non sa fare un passaggio di due metri. L'assist l'ha fatto lui, il gol di Pulisic. E poi, ragazzi, corre veramente tanto. Questo qua recupera 100 palloni, anche se ogni tanto ne sbaglia qualcuno. E ragazzi, capita, se no rimettiamoli in Musa e siamo tutti contenti. Cioè, adesso se il problema del Milan è Fofana,
credo proprio di no.
Insomma,
intanto prima di tornare a parlare del Milan vi devo dare questa notizia, perché anche se ovviamente adesso Jacopo tappati le orecchie, dai, perché parliamo dell'Inter. L'Inter si sta allenando prima di partire, Thuram è in gruppo e da quello che riusciamo a vedere insomma sembra aver recuperato bene, quindi Thuram in gruppo, tra poco la partenza dell'Inter. Non ti chiedo ovviamente,
ma meglio, no, ma sono contento per l'Inter, perché almeno se dovessero uscire non mi devo sentire dire se usciti perché mancava Thuram. Cioè, giocatela con tutti i tuoi migliori, così poi vedremo di chi sarà la colpa. Sicuramente sarà colpa dell'arbitro. Già però l'allineamento dei pianeti è iniziato con un blackout per la Spagna, cioè lì vabbè.
Tutto risolto comunque, tutto risolto. Sì. Ma torniamo al Milan. Ma guarderai ieri sera domani sera la guardia partita, sì?
Beh, certo. Il mio lavoro è anche quello di guardarle.
Appunto, è il nostro lavoro, sì. Ma te sei uno di quelli che tifa per le italiane in Champions o comunque nelle coppe europee?
Allora, sì, tranne per una. Senti, non ce la faccio.
Tornando al Milan, viva la diplomazia. Tornando al Milan, tu dicevi, io concordo su questo, che la squadra è una squadra comunque che ha delle basi solide. Ecco, per puntellare queste basi, di quanti ritocchi ha bisogno quest'estate il Milan?
Allora, è un discorso che avevo fatto anche con Enzo. Io faccio fatica a dire questo è scarso, non lo voglio più vedere. Allora, posso essere d'accordo che puoi migliorare in difesa nei tre dietro, ammesso che si giocherà tre,
sì,
anche il prossimo anno, perché posso essere d'accordo nel dire che nessuno dei tre è un fenomeno.
Sì,
questo posso essere, sì, d'accordo.
Però nessuno, quindi, dei tre è scarso, sono d'accordo con
no,
te.
No, però nessuno è un fenomeno.
Vero.
Allora posso dirti, trovi un giocatore molto importante, lo prendi, bene. Adesso faccio l'esempio e vi assicuro che non succederà mai. Hai in mano Van Dijk e dici, beh, va bene, lo prendo e miglioro. Beh. Però non è che dici, ho tre scappati di casa, oddio come faccio a giocare con quei tre lì. Mi sembrano che siano discreti, non sono fenomenali, ma non sono neanche delle tragedie. Mm. Quindi se trovo uno per migliorare quella posizione lì, una delle tre posizioni, lo faccio. Poi, secondo me, andrebbe anche capito cosa fare con l'esterno destro,
sì,
diciamo di centrocampo, il terzino. Si punta su Gimenez, che di fatto non è veramente tuo, perché il Real Madrid ha il diritto di recupera,
già.
Non credo che Walker rimarrà al Milan, mia sensazione. E allora cosa fai? Hai gelatina Royale da quella parte lì? O vai a comprarti un terzino, un fluidificante, non saprei neanche come definirlo quel ruolo lì, per me rimane un terzino nuovo. Cioè questa è un po' la domanda, per me lì è una zona che puoi migliorare veramente.
Sì, sono d'accordo.
Sulla punta ho dei dubbi, nel senso che io personalmente Jovic lo confermo, perché secondo me Jovic è un giocatore che ha tanta qualità, ma come ci ha detto anche con Senzao, abbiamo messo a dieta però.
Sì.
Perché io lo dicevo, era l'unico calciatore con più panza di me, cioè, quindi cioè, era veramente imbarazzante. Adesso che sei un po' tirato a lucido, vedi che ha della qualità vera Jovic.
Si parla di un rinnovo, tra l'altro, no? Di un,
esatto,
di un,
perché il Milan che ha il diritto per,
sì,
ha,
sì,
un'opzione. Il discorso è, per me, Gimenez rimane.
Beh, anche, dopo l'investimento fatto.
No, beh, ho già letto gente che ha detto che è come Pionte, che mandiamolo via. Cioè, no,
no,
per me Gimenez è un giocatore forte, è arrivato, ricordo, infortunato,
sì,
e l'anno prossimo lo giudicheremo veramente. E il discorso è Abraham.
Che dovrebbe tornare alla Roma, no?
Se non, appunto, sbaglio. Se dovesse tornare Abraham alla Roma, allora dici, Salemaker mi fa tutta la fascia e sarà lui il titolare del Milan? Per me ci può stare come ragionamento.
E
non
se,
è, non sa,
e se invece Jacopo
la punta
venisse rinnovato il prestito, cioè se le Makers rimane a Roma e Abraham rimane a Milano?
Devi comprare un esterno destro.
Un esterno destro.
Secondo me, anche perché per me Emerson Royal verrà venduto, perché già quest'estate lo stavi, cioè già quest'inverno lo volevi vendere se non ci fosse stato l'infortunio. Gimenez non è il tuo, ti devi comprare un esterno destro. Penso che il vero investimento andrà fatto lì, poi il resto sono tutti riserve, cioè quindi cerchi la riserva di Teo Hernandez, cerchi la riserva di Fofana, che no, neanche perché è Bondò,
perché è Bondò,
cercherai quella di Reinders, ecco.
Ma da questo punto di vista, però, ti aspetti eventualmente qualche cessione? Cioè, il Milan difficilmente arriverà in Champions, no? Questo lo possiamo dire, Jacopo, anche se è un campionato,
no,
totalmente strano, però non ci arriva.
Sicuro, ecco. non ci arriva.
Mettiamo che non ci arriva, come quasi sicuramente non ci arriva, potrebbe esserci qualche cessione eccellente? Perché io credo che le sirene su Reinders saranno tante. Io fossi nel Milan venderei Teo Hernandez, ma questa è una mia idea, giocatore fortissimo,
ma
Teo con la testa.
Non arrivano offerte.
Lo so.
Non arrivano offerte. Il discorso di Reinders, se dovesse arrivare un'offerta come noi ipotizziamo, cioè importante, Reinders l'avrebbero ceduto anche se il Milan fosse arrivato in Champions.
Champions, ok. Perfetto.
Ma parliamoci chiaro, cioè. Ma questo vale per tutte le squadre di Serie A.
Assolutamente.
Arriva un'offerta, quando su Terra 2.35 pensano che sono arrivate le offerte da 110,
ho capito cos'è Terra 2.35, me l'ha spiegato Enzo quando lavora.
Quindi, quindi quando lavora, quando... magari ve l'ha spiegato a tavola.
Sì.
Cioè, quando su Terra 235 dicono che sono arrivate delle offerte, non lo sono, perché una squadra in Serie A, se arriva un'offerta come loro millantano 80-100 milioni, i giocatori gli fanno le valigie, gli stringono la mano, gli danno un bacio sulla fronte e dicono vai e ci rivediamo tra qualche anno quando vali 10 milioni, perché questa è la realtà dei fatti. Quindi Reinders, se dovesse arrivare a un'offerta importante, partirà a prescindere dalla Champions, dal campionato, da qualunque cosa. Vedi Tonali in Milan, arriva in Champions, arriva l'offerta per Tonali, gli hanno stretto la mano, arrivederci, grazie. Purtroppo è questo la realtà del calcio italiano, che per forza non ci può fare innamorare, non ci può far sognare, perché sono questi i veri limiti. Cioè non possiamo farci niente. Cioè noi vendiamo, noi compriamo un giocatore a 50 milioni, per noi deve essere una certezza. In Premier vedi ad esempio l'Arsenal compra dei giocatori a quella cifra, e tipo Calafiori, e sono buoni per la panchina. Se poi vanno bene, dicono: abbiamo speso poco, solo 50 milioni. Noi con 50 milioni ci facciamo tutta la squadra.
Assolutamente sì. Senti, io non so se con il vagabondo Marangia mi hai affrontato questo argomento, perché per lui parlare di Antonio Conte, insomma, è toccare un nervo scoperto. Però Antonio Conte si appresta a vincere lo scudetto con il Napoli. Lo stesso Antonio Conte che, tutto sommato, è stato rifiutato in estate dal Milan e dalla Juventus. Hai un rimpianto?
Allora, visto che è arrivato, cioè nel senso di Fonseca, il rimpianto ce l'avevo per chiunque. Cioè, perché io quando mi hanno annunciato Fonseca ho detto: ma sono matti. Quando sentivo le prime le voci su Fonseca ho detto: vabbè, spararle a caso, ma così, mi sembra esagerato. E invece avevano ragione. Però io allo stesso tempo non sono un fan di Conte, anche perché su Conte girano sempre miti e leggende. Vince senza fare con la squadra, valorizza chiunque. Sì, ma fa spendere un sacco di soldi Conte. Anch'io valorizzo se spendo, cioè, perché se voi guardate il mercato del Napoli, lasciate stare a gennaio che vende Caraschelli, ma quanto ha fatto spendere?
Sì, tanto, sicuramente tanto, però per esempio ha avuto quell'intuizione di McTominay che con 25 milioni ti porti a casa un giocatore che ha spostato gli equilibri, quando la Juve spende 50 milioni per Douglas Luiz, tanto per...
Sì, però quello che io voglio dire, cioè, a parte che ti porti una bomba orologeria in casa, poi a prescindere che a me non piace come atteggiamento che ha, perché siamo un indemoniato lì a bordo campo, ma sta calmo, tu rappresenti la società, stai calmo. Infatti, cioè, a me ad esempio, anche l'altra roba, a me Inzaghi non piace, perché a parte che piange sempre, si lamenta sempre e poi fa più chilometri lui di Di Marco su quella fascia lì, cioè dai, ma... C'è un allenatore, un minimo d'aplomb. Adesso io non ti dico che devono essere tutti come Ancelotti, come Guardiola, cioè non ti dico così, neanche come Zeman, ma un minimo. Cioè lì mi sembra un po' eccessivo come si comportano certi tipi di allenatori. È vero che a molti tifosi esaltano, a me personalmente non esaltano. Per me l'allenatore è uno dei motivi per cui non mi è mai piaciuta l'idea di avere Conte e Sarri, pur riconoscendo che siano molto bravi, è proprio per la plomb, perché uno arriva col mozzicone di sigaretta in bocca, cioè no. Cioè tu rappresenti la società, in questo caso quando parlo della mia squadra rappresenti il Milan, e quindi quando tu vieni a allenare una società come il Milan, secondo me anche determinate cose sono importanti. Non è più il calcio di una volta, dove l'allenatore poteva permettersi di andare in pieno agosto col cappotto perché era scaramantico, o come Oronzo Calà lanciava il sale. No, non è più quel calcio lì. Forse quello là era un calcio più romantico, sicuramente, ma oggi siamo di fronte a un calcio anche social. E secondo me certe cose sono importanti. Io non vorrei mai un allenatore, scusate, che si mette le dita nel naso, perché diventerebbe la barzelletta dei social. Cioè, certo. È tutta una questione che fa anche quello una grande società. E per me Conte non la rappresenta sempre una grande società, pur riconoscendo che sia un grandissimo allenatore. Beh, e poi, qual è l'obiettivo del Milan quando ti parlano di tornare grandi? Per quanto mi riguarda, l'obiettivo del Milan per tornare grande vuol dire essere ultra competitivo in Europa, e Conte esce sempre.
Senti, verrai a Roma per Milan-Bologna?
Allora, devo fare l'accredito, se me lo danno vengo.
Beh, e ti aspettiamo qua alla radio ovviamente.
Ovvio, ovvio. Se mi confermano l'accredito, poi dipende, perché vengo giù con dei colleghi, ma cerco di venire a trovarmi.
Senti, siamo veramente l'ultimissima battuta, siamo lontani ancora, ma che sensazione hai? E soprattutto che Bologna-Milan sarà quello del venerdì precedente la finale di Coppa Italia?
Beh, io spero che sia Milan-Bologna dove si studino. Credo, non spero. Mi piacerebbe che il Milan vinca 1-1, però sappiamo tutti che non è così. In questo momento non c'è niente di scontato. Spero che il Milan prenda le misure per poi essere determinato in finale. Comunque continuo a pensare che questa squadra qui non è poi male. È il nono posto. È veramente figlio di un fallimento totale, perché per me la squadra non è scarsa, cioè punto, non ha, come abbiamo detto prima, non è che trovi tanti ruoli da dire cacciare, cioè non è come, cioè non era come il Milan di tutto rispetto di Montella o questi Milan qua, che potevi cambiare 7-8 di titolari. Qua fai fatica a cambiarne due. Quindi non vedo, per me serve la continuità, e soprattutto serve la continuità societaria, perché è quello che qua non si viene, molti non riescono ancora a comprendere, che se c'è confusione dall'alto, a cascata viene anche la confusione in squadra. Voi prendete anche il curioso caso dell'estate scorsa della scelta dell'allenatore: uno aveva chiesto per De Zerbi, l'altro voleva Lopetegui e l'altro voleva Conte. Alla fine ha detto: vabbè, allora prendiamo Fonseca. Ma mi sembra una roba normale. È ovvio che se fanno così su tutto, e ci sta che poi la squadra non funzioni. È una cosa normale, è umana. Quindi invece è il caso che prendino tutti la stessa direzione, la stessa strada. Ma anche qua non si sa neanche chi è il vero proprietario del Milan. È Iliot o Cardinale?
O Cardinale, è vero.
Perché qui non l'ha ancora capito nessuno.
Caro Jacopo, grazie. Chissà se troverai il vagabondo Marangio martedì prossimo, e tutto è da vedere.
Ma passerà qua per Milano, lo vedrò passare sopra i cieli.
Sicuramente. Ciao Jacopo, un abbraccio.
Ciao a tutti.
Ciao carissimo Jacopo Galvani. Allora, andiamo in pausa e poi andiamo in Sudafrica, vero? Com'è la storia in Sudafrica ogni mattina? Ce l'abbiamo, perché no, dopo, no, la mettiamo dopo. Dopo c'è il buon
Africa. Ecco. Africa. Sento i profumi, sì, sento la magia, la verità di questa grande terra, l'Africa.
Terra meravigliosa. Ultima parte di Rotocalcio in questo martedì 29 aprile, le
in
12.
Africa, ogni mattina, quando sorge il sole, sì, la gazzella si sveglia, sa che dovrà correre più del, certo, leone o rimarrà uccisa.
Certo.
In Africa, ogni mattina, quando sorge il sole, un leone si sveglia, sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame.
Assolutamente.
In Africa, ogni mattina, non è importante che tu sia un leone o una gazzella, l'importante è che cominci a correre.
A correre, questo assolutamente. Grazie per ricordarcelo sempre, Giorgio Sorani, che è sempre di là in cabina di regia. Ma noi appunto andiamo proprio in Sudafrica, perché come mi ha raccontato il buon Marangio, il buon vagabondo Marangio, troviamo Alain Valnegri. Ciao Alain.
Ciao Ale, buongiorno.
Come mai in Sudafrica, Alain?
Ma un po' perché non sono mai venuto in Africa, poi c'era un festival di musica e di arte che volevo fare da anni, e che quest'anno era l'occasione buona, e poi quando vieni in Sudafrica non vieni una settimana, e poi ho deciso di allargare un po' il viaggio e star qua.
Hai fatto
tre
bene.
Settimane, sono già passate due e ce ne manca una da goderci.
Tra l'altro, Alain, ti sei anche evitato il blackout in Spagna?
Esatto, sì, no, soprattutto.
Soprattutto, sì.
Ieri sì, è stato un giorno molto particolare, anche per me, che comunque ero fuori per comunicare con i miei cari.
Certo.
Era un giorno strano, però già è dietro, possiamo raccontare.
Eh sì,
Sì. È sempre la cosa più importante.
Più importante. Invece non possiamo ancora raccontare le partite di andata delle semifinali di Champions. Proprio in Spagna giocherà l'Inter con il Barcellona, che in settimana ha vinto anche la Coppa del Re. Partiamo da qui. Che tipo di partita ti aspetti? Intanto ti dico che Marcus Thuram ha comunque recuperato, nel senso si è allenato in gruppo, poi probabilmente partirà dalla panchina, però comunque è un'arma importante in più per Simone Inzaghi.
Mi aspetto una partita di sofferenza per l'Inter, visto le ultime tre, visto comunque la soprattutto i ritmi che non regge più questa squadra. Non so se si è rotto qualcosa a livello psicologico nello spogliatoio, però da quando Inzaghi siede sulla panchina dell'Inter non abbiamo mai visto l'Inter perdere tre partite di fila, non abbiamo mai visto l'Inter non segnare
sì. In
tre partite di fila. Dunque vedremo, forse hanno messo tutta l'attenzione sulla Champions e ci potrebbero sorprendere, ma a questo punto la vedo difficile, a meno di una sbronza monumentale dello spogliatoio del Barça e comunque una resaca, come dicono in Spagna, difficile da smaltire. Il Barça è molto favorito per questa sfida. Me lo avresti chiesto un mese fa, ti avrei detto che l'Inter è proprio il tipo di squadra che fa soffrire il Barça, perché se guardi le partite che ha perso il Barça quest'anno, tutte contro squadre che comunque dominano il fatto di difendere col blocco basso.
Vero.
Leganés, Atletico Madrid, Las Palmas e poi in casa. Dunque niente, speriamo di tornare a vedere la miglior versione dell'Inter, quella concentrata, quella con maturità, quella che sa gestire i momenti chiave delle partite e quella che sa far male creando anche poco, perché questo sarà anche una chiave, perché il Barça ti dà degli spazi, te li concede sempre il Barça,
sì.
Poi sta a te a sfruttarli.
E infatti è quello che è emerso, ovviamente lo sapevamo già anche nella finale di Coppa del Re, cioè il Barça concede tantissimo, poi bisogna saper sfruttare, però concede veramente tanto. E devo dire che non mi è dispiaciuto nemmeno Ferran Torres nel ruolo di centravanti.
No, beh, ma poi quando la squadra comunque gioca con fiducia è tutto molto più facile, ti vengono fuori anche delle cose che gli allenatori vogliono provare. In questo caso Flick ha lavorato benissimo sulla testa dei calciatori, perché alla fine che mercato ha fatto il Barça l'anno scorso?
Vero.
I giocatori che sono arrivati l'anno scorso non stanno facendo la differenza. Sì, ha segnato un paio di gol Dani Olmo, però ha recuperato, comunque ha riattivato degli attivi, da Rafinha, lo stesso Lewandowski, a Pedri soprattutto, e poi è andato a prendere comunque i giocatori del vivaio, che il Barça comunque ogni grande ciclo del Barça ha sempre avuto 5-6 giocatori della cantera molto presenti e comunque capaci di fare la differenza a quei livelli. Stiamo tornando a vedere quello. Adesso vedremo. Il Barça comunque ha già vinto la Coppa del Re, sta in buon cammino per poter vincere anche la Liga, adesso ha pure la Champions, però questa squadra avrà limiti. E speriamo che l'Inter possa farli uscire.
Senti, dall'altra parte del tabellone invece Paris Saint Germain favorito?
No, per me l'Arsenal favorito. Vedo l'Arsenal molto più, una squadra molto più camaleonte rispetto al Paris Saint Germain. Paris Saint Germain, quando si alzano i ritmi della densità fisica nei duelli, squadre che dominano comunque il grado di aggressività maggiore, la densità, fa fatica, l'abbiamo visto a Villa Park, e a Villa Park comunque è stata vicina ad andare ai sì. tempi supplementari, sarebbero andati ai tempi supplementari, comunque quella partita la perdeva il Paris Saint-Germain, questo è poco ma sicuro. E l'Arsenal è una squadra capace di vincere 1-0, e questo comunque è stato il gran dossier di Arteta, perché comunque l'Arsenal è sempre stata una società, una squadra con una filosofia di gioco molto accademica. E Arteta ha portato quello, ha portato quella competitività, saper competere, saper vincere 1-0 le partite, saper essere brutti anche vincendo. E questo il Paris Saint-Germain non ce l'ha ancora. Stanno facendo una stagione da incorniciare, e probabilmente il progetto a livello collettivo più bello che ha fatto a Parigi da quando sono arrivati i Catarini.
Sono d'accordo.
Però mi manca ancora qualcosa sulla competitività, sul saper vincere 1-0 le sfide
le sfide dove soffre. Perché quando lo metti nella sua area, il Paris Saint Germain fa fatica. In Francia non è una palestra, certo, dove si può allenare sotto questo concetto. In Champions abbiamo visto certi limiti, li abbiamo visti con l'Aston Villa, perché è stato molto fortunato con l'Aston Villa. Guarda quando segnano, il momento dei gol, e poi comunque nella sfida di ritorno l'Aston Villa meritava di andare ai tempi supplementari. Ha trovato un Donnarumma che a Parigi,
stratosferico, sì,
dicono finalmente decisivo in Champions. È stato stratosferico,
è vero, da parte, sì, è vero. Esatto. Senti Alen, prima poi di tornare in Italia invece mi spieghi che sta succedendo al Real Madrid? In piena crisi di nervi, eh?
Sì, il Real è stato costruito male secondo me quest'anno, perché si è dato molta importanza a Mbappé quando il Real aveva altri bisogni, ha avuto anche tanta sfortuna sugli infortuni sulla linea difensiva, non ha sostituito Kroos, che secondo me era quello che faceva girare la squadra, soprattutto nel modo in cui giocava l'ultimo anno di Kroos, un calcio molto più diretto, molto più verticale. E senza Kroos, chi fa il Kroos? L'ha fatto Ceballos durante un mese e mezzo, sì, e comunque abbiamo visto il miglior Real di quest'anno è quando Ceballos giocava ad alti livelli. Quando Ceballos è sparito, poi stiamo vedendo una squadra prevedibile, una squadra che manca anche di leadership a centrocampo, e su quello deve ricostruirsi. E soprattutto penso che il mercato in estate sarà proprio centrato sul centrocampo e sulla difesa.
Evidente.
E poi là davanti non so se tra Mbappé e Vinicius scorre buon sangue, perché li vedo troppo egoisti tutti e due, e questo non fa il bene del collettivo quando hai due giocatori così egoisti. No.
Evidentemente con un nuovo allenatore, e qui così arrivo anche alla domanda successiva, Ancelotti che pare insomma non sia molto convinto di andare a allenare il Brasile, perché il Brasile gli ha dato una sorta di ultimatum. Secondo te andrà lì? Sì, no, e poi potrebbe esserci una sorpresa in Italia per Ancelotti, oppure potrebbe addirittura smettere di allenare, perché io ho anche questa sensazione.
A Roma? A Roma, se è una sorpresa sarebbe a Roma, perché lui ha sempre detto che comunque lui aveva comunque il desiderio di allenare a Roma. Adesso tra la sfida a Roma, tornare in Italia dopo l'ultima esperienza a Napoli, secondo me Ancelotti non ha tanta voglia di tornare in Serie A. Invece di andare a allenare il Brasile è affascinante, ti va a giocare un mondiale, cioè ti fai un contratto di 12 mesi, vai l'anno scorso sicuro di partecipare al mondiale, hai il paese dove probabilmente hai una pressione tremenda, ma quella sa gestire Ancelotti. E poi per un allenatore comunque allenare una nazionale è comunque un privilegio, è allenare il Brasile. Quanti allenatori stranieri si possono permettere questo lusso? Secondo me ci andrà, perché lui è un uomo di sfide. E dovesse andare in Brasile e vincere col Brasile, dopo voglio sentire la gente che dice che Ancelotti è solo un gestore.
No, certo.
Perché questo, comunque al di là di tutto, innovazione ha sempre portato Ancelotti. Ovunque è andato ha portato innovazioni, soprattutto a livello individuale, il cambio di ruoli dei calciatori. Però se analizziamo dove è passato Carletto, ha sempre giocato con sistemi differenti. E questa è la gran forza di un allenatore competente, secondo me, quello di saper adattarsi.
Vero.
Quando sei troppo integralista, poi fai fatica a trovare comunque il piano B, o cambiare gioco, sorprendere l'avversaria. Ancelotti, su quello, è un maestro.
Sì, sì, indubbiamente. Tornando alle povere cose di casa nostra, Alen, allora lotta Champions per il quarto posto sempre più indecifrabile, perché ieri Bologna e Lazio hanno perso una grandissima occasione, no? Bologna ha pareggiato a Udine, ma soprattutto la Lazio ha pareggiato in casa contro il Parma, rischiando anche clamorosamente di perdere la partita. Sulla carta un turno favorevole alla Juventus, ma anche per esempio alla Fiorentina e soprattutto alla Roma.
Sì, soprattutto la Roma. La Fiorentina rimane lì. Il prossimo Roma-Fiorentina sarà decisivo per tutte e due le squadre. Ormai decideranno gli scontri diretti quest'anno, perché mancano 4 giornate, se non sbaglio.
Sì, sì.
4. Ci sono ancora tanti scontri diretti e quei punti peseranno il doppio. Dunque vedremo chi è più abile di portare a casa queste vittorie e si guadagnerà il posto in Champions. L'Atalanta, penso che l'Atalanta perda quel posto in Champions.
Credo di no. Cioè,
ha avuto un momento di flessione, però comunque mi sembra che comunque sia tornata la miglior versione dell'Atalanta, anche se ha pareggiato contro il Lecce, ma il Lecce comunque arriva a Bergamo con bisogno urgente di punti pure.
Eh sì.
A questo punto della stagione giocare contro squadre che lottano contro la Serie B è sempre molto delicato. L'Atalanta quando gioca fuori comunque è devastante e secondo me il posto in Champions, il terzo posto sarà suo. Adesso il quarto posto decideranno gli scontri diretti, come ti ho detto, vedremo chi arriva meglio. Però sulla meritocrazia comunque quest'anno avremo la quarta che si merita davvero di andare in Champions.
Perché sì,
le ultime giornate lì, adesso sarà la squadra più in forma che comunque porterà a casa il quarto posto e soprattutto vincendo contro rivali diretti.
E restando sul quarto posto, ti faccio le ultime due domande. Hai detto bene, c'è Roma-Fiorentina domenica, partita a eliminazione diretta praticamente, ma la Fiorentina ci arriva anche dopo l'impegno in Conference, perché c'è il Betis-Siviglia e la Fiorentina, tua Fiorentina sogna la terza finale consecutiva in Conference.
Sì, ormai i prossimi 10 giorni saranno decisivi nel dare un giudizio, una valutazione sulla stagione della Fiorentina. Andando in finale e andare in Champions è il sogno. Adesso scegliere tra tutte e due è delicato. Io ti confesso che preferirei andare in Champions.
Sì.
La Conference, sì, però la Conference non mi arrapa per essere così diretto con te.
Bellissimo. Bellissimo, stupendo. Mentre la Champions chiaramente sarebbe un ritorno importante.
Preferisco la Champions a livello economico, a livello dell'esperienza anche sportiva, preferisco andare in Champions.
E l'ultimissima invece che ti faccio, paradossalmente sembra che lo scudetto, no, sia cioè paradossalmente ormai nelle mani del Napoli, sembra forse il verdetto più vicino ad essere confermato.
Sì, 2 settimane fa sembrava il contrario, esatto. E ormai il Napoli ha approfittato del momento no dell'Inter, adesso può solo perdere il Napoli lo scudetto, perché a questo punto l'Inter mi sembra una squadra spompata, non ha un calendario facilissimo, lo dicevo già un mese fa che se il Napoli dovesse vincere tutte le partite vincerebbe lo scudetto e ci siamo, adesso deve gestire, ha un calendario favorevole e penso che il Napoli possa festeggiare il suo quarto scudetto.
Grazie al caro Alain Valnegri. Ciao Alain.
Ciao Ale.
Ciao. Allora, siamo arrivati in conclusione di questa puntata di editoriale di Rotocalcio, iniziata con le parole del buon Luca Marchetti e chiuso dal Sudafrica con Alain Valnegri. Adesso ovviamente piccolo break, poi c'è Marco Piccari, tantissimi argomenti, perché naturalmente si tornerà sulle partite di ieri di Lazio e Bologna, ma poi c'è la lotta a scudetto, naturalmente c'è la vigilia della finale di Champions, c'è l'importante lotta anche per non retrocedere, insomma ci sono le parole di Douglas Luiz che hanno un po' scombussolato il mondo Juventus, quindi tantissimi argomenti, tantissimi ospiti. Io ringrazio in cabina di regia, è arrivato fino in fondo e non ci avrei scommesso un euro visto le condizioni in cui l'ho trovato questa mattina. Giustamente Giorgio, però sei stato come sempre perfetto. Ci sarà un cambio della guardia, nel senso che entra il comandante Magliocca, ma con il supporto di Giorgio Solani. Marco Piccari è già pronto, buon pranzo a voi.
Fai un buon Natale, eh?
Sì, vabbè. Questo presidente, sì, tra l'altro ricordo in quella intervista praticamente a Genova faceva freddissimo, diluviava, oggi invece a Roma, ma credo che un po' in gran parte d'Italia sia una bella giornata, peraltro con temperature calde. Comunque buon Natale sempre, quello non manca mai.
Tanti auguri a tutti.
Sempre. Buon pranzo a tutti. Adesso arriva Marco Piccari con Maracanà, Rotocalcio, l'editoriale torna domani mattina alle ore 11. Un abbraccio, Alessandro Santarelli.